Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati, la pausa pranzo su Radio Ticino e il mattino presto in replica con Mash Up.
Buongiorno a tutti, buongiorno Matteo e buongiorno soprattutto a voi e buongiorno a tutte le mucche in ascolto. Magari qualcuno ci ascolta in fattoria, mi guardi un po' stranito.
Perché le mucche ascoltano...
Magari, scusa, ah, sì, il fattore sta ascoltando la radio, sì, ci saranno anche... E chissà che tipo di mucche saranno... Hai capito?
Cioè, a me vengono su bene.
Anche secondo me è il latte più buono se ascoltano Mash Up.
Hai voglia. Sì, no, è un consiglio, tra l'altro, che si sa che possiamo dare.
No? Ascoltate, fatto che Mash Up.
Mash Up o Radio Ticino in generale permette un miglior latte. Questo è un pochettino.
Ecco lo nuovo slogan della radio. Sì. No, beh, tu hai capito dove voglio andare a parare. Al ricordo del passato.
Quale ricordo del passato sarà mai? Quale sarà mai?
Avrà magari a che fare con delle mucche o con mucca in particolare? Dai, se dico mucca, quando eravamo ragazzini in pubblicità, che mucca ti viene in mente?
La mucca Milka, certo.
Che cosa aveva di speciale?
Che non era proprio del colore canonico,
ecco,
no? Giusto?
Esatto, era viola, cioè bianca e viola, al posto di bianca e marrone o bianca e nera, quella era viola, c'erano tutte queste pubblicità con la mucca viola, che era subito riconoscibile, cioè era la mucca Milka, certo. La tavoletta di cioccolato della Milka aveva e ha tuttora la, come si chiama, no? La copertina, sì, la carta viola,
colori ufficiali.
È stata fatta la mucca dello stesso colore, rimasta proprio nell'immaginario, però vi dico qualche curiosità. La prima, allora, prima di tutto, perché si chiama Milka? Io non ci avevo mai ragionato.
Milk.
Cioccolato Milka è da Milch,
sì,
latte, cacao. Ecco, quindi latte cacao in tedesco, la mucca Milka. E, è chiamata Lila in tedesco, sì. Cioè il nome, c'ha un nome questa mucca.
Ah, si chiama Lila.
Si chiama Lila, ma che viene poi dal Lilla. Perché Lilla, sì, però cioè, ecco che Lilla. Comunque al nome
logico.
La mucca Lilla.
Bastava pensarci, non è che.
Sì, ma ci sono tante curiosità, per cui ne parleremo ancora dopo della mucca Lilla.
Certo.
Però una ve la dico subito, perché per molti bambini ancora oggi pare che le mucche saranno quelli che non abitano sulle Alpi.
Certo.
Però i bambini della scuola dell'infanzia, questo è in Germania, un terzo dei bambini disegna in viola la mucca.
E questo diciamo che potrebbe essere un piccolo problema, essere un piccolo problema, effettivamente.
Però quanto è entrato nell'immaginario la mucca viola, ma continueremo a parlarne
un po' troppo. Va bene, ne parliamo fra pochissimo. Questa è Radio Ticino e questa è una nuova puntata.
E io amo
Mash Up su Radio Ticino.
E siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mash Up. Torniamo a parlare della mucca Milka.
La mucca Milka, perché ci sono talmente tante cose da dire, ne ho qua troppe, adesso le dirò un po' a casaccio.
Sì.
Ma allora, abbiamo detto chiaramente, le mucche non sono viola, né in Svizzera né altrove.
No.
Ecco,
sfatiamo questo mito.
Bambini dell'asilo, disegnatele pure viola se vi aggrada. Però insomma, le mucche normalmente non sono viola. L'idea della mucca viola è nata nel 1973, perché in realtà la Milka esiste già dal 1901 e già la carta della tavoletta era viola.
Sì.
Però ci sono stati dei pubblicitari tedeschi dell'agenzia Young & Rubicam che dovevano fare la campagna pubblicitaria. Sono andati alla Milka, cioè a vedere nella fabbrica, hanno visto tutte queste tavolette viola. Tornando a casa in treno, hanno visto delle mucche dal finestrino.
E tu cosa hanno detto? Uno più uno
fa viola. Fa mucca viola.
Sì, sì. Però dai, c'è un'intuizione intelligente.
No,
assurdamente intelligente.
Sì, è rimasta veramente ancora nella testa di tutti e continua a avere successo la mucca viola. Allora, cosa hanno cercato di fare? La mucca nelle Alpi svizzere, chiaramente viola, ma non vendono solo il cioccolato, ma una sorta anche di emozione assieme a sta mucca viola, quindi anche la tenerezza. Infatti alcuni slogan sono stati: osa essere tenero, della Milka, no? E poi Milka tenero dentro.
Sì.
Questa più recente, ma comunque è stata così azzeccata.
Milka, gordola.
Cosa vuol dire?
A tenero gordola. Vai, niente.
Mamma mia, voi comunque, lo capite,
sì,
Matteo, quando fa le battute.
Vai. No.
Allora, abbiamo detto prima, salto un po' di palo in frasca perché ho tanti appunti, che la mucca si chiama Lila, no?
Sì.
La mucca Lila, da Lilla, la mucca Milka ha un nome, però in realtà le mucche non è sempre la stessa dal 73 adesso che fa le pubblicità. Quindi hanno avuto, le mucche hanno un nome. La prima che ha fatto la pubblicità si chiamava Adelaide, era originaria di Lenk nell'Oberland bernese. Quindi abbiamo la prima.
Ok, prima
Lila,
che andasse al macello, sì, sì, ho capito.
No, non so che fine ha fatto.
Ah, non lo so, adesso
ma
per
era
dire.
Era 73, non so quanto vive una
sì,
mucca.
Sì, certo,
no,
certo.
Vabbè, comunque
sì,
lei è quella che ha lanciato poi la sua stirpe di sì, mucche viola.
Scusa, in realtà, magari ce lo so io.
Vabbè, ma a proposito di mucche viola, talmente sì, azzeccata sta pubblicità che nel 2003 un famoso esperto di marketing americano, Seth Godin, o sarà Godin perché è americano, yeah, vabbè, ha scritto un libro intitolato La mucca viola. Dentro non parla assolutamente della milka, ma di strategie di marketing. Ma allora questo vi fa capire come il titolo del libro, cioè non è che avrà fatto a caso,
no,
è La mucca viola e come distinguersi. Aspetta, c'era un sottotitolo, se lo trovo qua, non lo trovo più.
Certo,
però...
La mucca viola comunque insomma è stata una trovata non indifferente, diciamo, di marketing per riuscire
talmente
a...
Talmente azzeccata che uno dei più degli esperti maggiori di marketing ha chiamato il suo libro, che non parla della milka, La mucca viola. Vabbè, distinguersi in un mondo marrone, era una roba del genere. Allora, un'altra curiosità, nel 64 il colore lilla della milka viene registrato come parte integrante del marchio, quindi quel viola lì è
un viola proprio,
è il viola loro
con diritti d'autore.
Sì, è il primo colore marchio legalmente protetto in Europa. Allora, nel 2004 in una causa contro la ditta di prodori dolciari Hans Freitag, aveva usato un colore lilla come quello per il suo prodotto. Il Tribunale federale ha detto che il colore lilla poteva essere usato solo per i prodotti a base di cioccolato
Nine,
della milka.
Nine.
Però io sono andata l'altro giorno al supermercato e ho visto una tavoletta viola. Avevo già pensato di parlare la milka. Non era mica la milka, era Cahier.
Ok, allora, quindi se non lo fai proprio con lo stesso viola.
Non lo so, secondo me era lo stesso. Allora sono andata a cercare e al momento a oggi la Cahier e la milka fanno parte dello stesso gruppo. Se la sono giocata in casa.
Possiamo dire che è un magna magna in tutti i sensi.
È un magna magna, quindi adesso il viola. E comunque in Svizzera la cioccolata milka, cioè la tavoletta, non si vede quasi più. Mentre all'estero è un successo pazzesco. Chiedete, non so perché.
Così, e non ci hanno manco pagato.
E siete su Radio Ticino, siete in mashup, e quindi se siete ascoltatori, diciamo così, frequenti, come si dice, abituali,
frequent flyers
di mashup, sapete cosa vi aspetta, perché c'è il punto fisso, così diciamo a metà, che sono i nostri fattoni.
Eccoli qua, pronti e freschi per voi. Le scimmie maschio perdono i capelli sulla testa nello stesso modo degli uomini. Anche per loro la calvizia è una questione genetica, quindi
ma caspita,
le scimmie femmine no, e
uguale quelle maschie, però come, non ho mai visto una scimmia con la pelata, cioè non, magari non ci ho mai fatto caso a resta il pelo
sì,
testa perde il pelo, ma non
il vizio.
Abbiamo fatto la stessa battuta, gravissima.
Terribile. Mi dispiace per te, vuol dire che è una brutta
brutta influenza su di me.
Le persone sposate hanno livelli più bassi di cortisolo, l'ormone dello stress, rispetto ai single. Meno cortisolo significa anche minore rischio di infiammazioni e malattie.
Quindi sposatevi.
Per questo motivo sì, diciamo.
Per altri pensateci bene.
Sì. David Beckham possiede oltre 1000 paia di scarpe da calcio, un numero sorprendente, tra l'altro per un calciatore che, se ci pensate, è anche in pensione da mo. Quindi...
Non fa più niente?
Ah, no,
non allena, non so, non è lì a bordo campo a fare il figurante, un bel figurante,
però.
Comunque bello, le scarpe vabbè è uguale.
E andiamo negli Stati Uniti con questo fattone, perché vengono vendute circa 200 milioni di rose per il giorno di San Valentino, il giorno più redditizio all'anno per i fioristi, ma questo non credo sia una novità e non credo sia solo per gli Stati Uniti. E andiamo a chiudere con: essere un buon leader dipende per il circa il 30% dalla genetica. Solo il 30%.
Il resto
si costruisce con esperienza e con contesto e con la testa.
Tu come ci sei arrivato?
Sicuramente non con l'esperienza, no,
quindi
senza
tutto
contesto,
genetica
senza,
da te,
no,
tutto
neanche la genetica,
neanche.
Non lo so, infatti non lo sono.
Tutto no, sei il leader della radio, dai. Che...
E con questo chiudiamo questo appuntamento con i fattori. Cari ascoltatori di Radio Ticino, cari ascoltatori di Mashup, ora parliamo del bello.
Del bello che può far addirittura stare male, talmente bello. Non so se a voi è mai successo, devo dire a me personalmente non è mai successo di, come si dice, vivere questa sindrome di Stendhal.
Sì.
Che adesso vi spieghiamo anche cos'è, perché magari non tutti lo sanno. Io, tu lo sai.
Sì, è quando vedi una cosa troppo bella, cioè non so bene,
allora
tu la dirai
dirla,
meglio,
la
però,
dirò
okay,
meglio perché,
dai,
perché l'ho preparata, se no non la dicevo
meglio,
tanto
bene.
No, allora praticamente avrete capito che il nome viene da Stendhal, lo scrittore francese.
Stendhal.
Che allora ha scritto Il rosso e il nero, forse la sua opera più famosa. Sì. Io penso di non aver mai letto niente. Qui lo ammetto che di Stendhal. Vabbè. Sì. Se no che mi hanno obbligato a scuola e poi ho dimenticato. Vabbè, comunque nel 1817 lo scrittore è andato a Firenze, sì, e ha visitato la città, che è chiaramente
bellissima,
una bellissima, sì, città, sì, piena d'arte, di bellezza, eccetera. Allora, dopo aver visto gli affreschi di Santa Croce, mm-hmm, ha raccontato di essersi sentito sopraffatto. Allora, ha avuto il battito accelerato, confusione, una sorta di euforia mista stanchezza. Mm-hmm. Quindi si è sentito proprio tutto un po' così, come ho appena detto, insomma. E ha scritto: ero arrivato a quel punto di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e i sentimenti appassionati. Quindi proprio un culmine di emozioni e di cose. Allora, questa sindrome, che adesso la chiamano sindrome di Stendhal, indica una reazione psicosomatica davvero intensa davanti a opere d'arte di straordinaria bellezza. Allora, i sintomi, adesso andiamo oltre Stendhal, la persona, ma possono includere tachicardia, sudorazione, capogiri, senso di irrealtà, ansia o al contrario un'euforia improvvisa. Sì. In alcuni casi, piuttosto rari, ci sono stati anche svenimenti o stati di confusione temporanea.
Va bene, questo
è strano, cioè, no?
È
guardando
che
una
è
cosa
chiaro.
Bella, ti addirittura svieni, talmente bella che svieni.
Certo, dopo c'è da dire che insomma, noi abbiamo visto tutto, un po' grazie anche alla rete, la televisione, sì, anche più banalmente. Così c'è gente che insomma non
dici,
ha mai visto
per la prima
cose.
Volta, sì, no, magari da una campagna via sperduta, arriva
lì. Ci può pure
lì
stare, no?
Sì, boh, Stendhal aveva visto tante cose, però lui non è svenuto. Allora, comunque, una dottoressa negli anni 80, una psichiatra italiana che lavorava proprio a Firenze, all'ospedale di Santa Maria, ha studiato questi effetti e ha notato che molti turisti stranieri, quindi un po' come dici anche tu, venivano ricoverati dopo aver visitato musei come gli Uffizi o il Duomo, e tutti avevano un elemento in comune: un'esposizione massiccia e ravvicinata proprio all'arte, spesso vissuta in solitudine e con un forte coinvolgimento emotivo. Mm-hmm. Quindi ci sono delle cose comuni. Ma perché succede? Allora, colpisce soprattutto persone sensibili. Mm-hmm. Te non ti sei mai sentito male, infatti, davanti a un'opera d'arte?
Ma sono sensibile io.
No, è vero,
anche se non
tu sei sensibile, fai il finto insensibile. Però poi le persone sono normalmente colte, emotivamente predisposte e magari già faticate dal viaggio. In questi casi l'arte può fare come da catalizzatore, perché risveglia emozioni profonde, ricordi e sovraccarica il sistema emotivo. Talmente succede a Firenze che è anche chiamata la sindrome di Firenze.
Ok.
Vogliamo solo ricordarvi che non è grave, non è pericolosa, poi passa.
Sì, sì.
Se
sì,
siete
sì,
lì
sì,
che state per sentirvi male, uscite dal museo, sì, sì, respirate un po'.
Sai cosa? Al limite, se sei lì, prendi l'arte
e mettila
da parte.
Siamo per salutarvi, ebbene sì, anche Mashup finisce, è una cosa preziosa che bisognerebbe inlucchettare, si dice, insomma, sì, mettere lì per non farsela portare via. No, Mashup non va da nessuna
non
parte,
va da nessuna parte.
Ma cos'altro potrebbe?
Sì, infatti. Allora, signore e signori, abbiamo una notizia che è una, io oserei dire, una breaking news.
Sì, sul giornale.
Sul giornale. Il giornale non è proprio dell'altro ieri, È del 30 gennaio del 1951. Ma sul giornale, al contrario di quello che succede ultimamente, noi a volte ci lamentiamo perché vengono scritte delle cose che sono inutili sui giornali, sui nostri siti. Diciamo, non si può scrivere sta cosa. Sappiate che una volta su un giornale un trafiletto era dedicato a questa notizia che andiamo ora a narrarvi. Titolo: Sparita la bicicletta mentre stava ballando. Una spiacevole sorpresa quella che è toccata domenica sera al giovane Eros De Carli, apprendista e compositore presso la tipografia del nostro giornale. Aveva trascorso allegramente la serata al ristorante degli amici in Muralto, dove si teneva come d'abitudine un ballo pubblico, ma poi, al momento di rincasare, una constatazione non era altro. Non era altrettanto allegra. Sparita la bicicletta che aveva lasciato in prossimità del ritrovo. Qualche malintenzionato, evidentemente, se n'era impossessato nel frattempo. Il furto è stato denunciato e ci auguriamo che il giovane possa tornare in possesso della bicicletta, che è egli indispensabile per recarsi e tornare al lavoro.
Eh beh, certo.
Quindi, più che altro, quelli del giornale hanno detto: sarà meglio che ritroviamo la bici, sennò questo non torna a lavorare da noi. E quindi gli facciamo un trafiletto di giornale per insomma denunciare questa sparizione appunto della bicicletta mentre stava ballando.
Comunque il malfattore, leggendo questo, gliel'avrà riportata
sicuramente
sì,
perché
dopo
insomma,
aver letto
dai,
poverino non può andare a lavorare. No, comunque devo dire, i tempi erano altri, ma le cose non cambiano poi perché
no,
questa
certo.
cosa è successa a me, ma negli anni cos'era, 90
sì,
forse,
ma non ti hanno fatto.
Come si chiamava quel posto lì al centro della rondina dove si giocava a biliardo? Non mi ricordo più.
Pink Billino.
Sì, ecco, sì. Io sono andata su a giocare a biliardo, che manco sapevo giocare, ma gli amici andavano lì e sono tornata giù, non c'era più la mia bicicletta.
Succede costantemente con i monopattini, non so, il nostro caro Alex l'hanno rubato uno poco fa. Vabbè, insomma,
vabbè. Non viene messo sul giornale, però
quella purtroppo
è la differenza.
Purtroppo no. Vabbè, molto interessante anche questo estratto dalla cultura degli anni, in questo caso 1951. Noi ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento con Mashup, a domani.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.